Seminario, attenzione, viene tra le nubi, di Domenico Visigalli. Studio numero 5. Il comportamento anomalo delle chiese. Terza parte. Sintesi dello studio. È da una vita che mi chiedo cosa ci stiano a fare nella Chiesa coloro che non credono a questo e a quello e che non temono di mettere la loro superbia al di sopra della Bibbia, facendo in tal modo i falsi profeti. Poi mi ricordo l'avvertimento dell'Apostolo Pietro. Un tempo, in mezzo al popolo di Dio, ci furono anche falsi profeti. Allo stesso modo, verranno anche tra voi falsi maestri. Essi cercheranno di diffondere eresie disastrose e si metteranno perfino contro il Signore che li ha salvati, ma andranno presto in rovina. Molti li ascolteranno e vivranno come loro una vita immorale. Per colpa loro la fede cristiana sarà disprezzata. Seconda Pietro 2:1-2. Mi ha sempre incoraggiato una dichiarazione di Elena White. Dio però avrà sulla terra un popolo che farà della Bibbia l'unica norma di ogni dottrina e la base di ogni riforma. Né l'opinione dei dotti, né le seduzioni della scienza, né il credo o le decisioni dei concili ecclesiastici, tanto discordi quanto numerosi, devono essere presi in considerazione in relazione a questioni di fede. Prima di accettare una qualsiasi dottrina o comandamento, è necessario assicurarsi che sia sostenuto chiaramente da "così dice il Signore". Satana è costantemente all'opera per richiamare l'attenzione sull'uomo piuttosto che su Dio. Egli orienta gli uomini a scegliere come guide vescovi, pastori e teologi, anziché studiare direttamente la parola di Dio, per capire da soli quale sia il loro dovere. Poi, soggiogando le menti di questi capi, egli riesce a influenzare le folle a seguire la sua volontà. Il Gran Conflitto, pagina 465, edizione 1996. Fin qui la sintesi. L'offensiva anti-escatologica predetta. Ma l'astuzia del nemico si rivela in tutta la sua ampiezza e sottigliezza nell'offensiva anti-escatologica delle chiese, offensiva predetta dalla Bibbia, che segue 5 principali direttrici. Prestiamo la massima attenzione. 1. La direttrice degli schernitori. Secondo Pietro 3:4. Soprattutto dovete tenere presente una cosa. Negli ultimi tempi verranno degli uomini che non credono a niente e vivono ascoltando le proprie passioni. Verranno e rideranno di voi, dicendo: voi dicevate che il Signore doveva tornare, ma dov'è? I nostri padri sono morti, ma tutto rimane come prima, com'era fino dalla fondazione del mondo. Il ritorno di Cristo suscita l'ilarità di tanta gente ubriaca delle proprie passioni, di quel poco che sa, e non ha il senso delle proporzioni, perché le passioni accecano l'anima e pervertono l'intelligenza. Ma che cosa sappiamo noi di fronte alle meraviglie che ci circondano? La vera conoscenza ci deve aiutare ad essere umili e non boriosi. Werner von Braun, scienziato tedesco, naturalizzato americano, padre dell'astronautica, ha scritto: se l'esplorazione dello spazio si può paragonare all'oceano, noi ci siamo solo bagnato i piedi sulla riva. E Davide, 3000 anni fa, esclamava: se guardo il cielo, opera delle tue mani, la luna e le stelle che tu vi hai posto, chi è mai l'uomo perché ti ricordi di lui? Chi è mai che tu ne abbia cura? Salmo 8:4-5. Gesù dice a quelli che ridono: guai a voi che ora ridete, perché sarete tristi e piangerete. Luca 6:25. Due. La direttrice dei maestri. Seconda Timoteo 4:34. Perché ci sarà un tempo nel quale non vorranno più ascoltare la sana dottrina, ma seguiranno le loro voglie. Si procureranno molti nuovi maestri, i quali insegneranno le cose che essi avranno voglia di ascoltare. Non daranno più ascolto alla verità e andranno dietro alle favole. Qui il termine maestri sta per maestri della legge. Oggi è l'equivalente di teologi, ma dal testo ricaviamo subito che si tratta di falsi maestri, perché non danno ascolto alla verità e insegnano cose che hanno voglia di insegnare. Cioè il trionfo dell'apostasia con le più cervellotiche teorie spacciate per perle di verità. Io chiamerei questi sedicenti teologi le quinte colonne di Satana nelle chiese, che con i loro sfacciati insegnamenti portano alla perdizione milioni di anime che non conoscono la scrittura e restano intontiti dalle menzogne. La cristianità apostata, avendo respinto l'autorità della Bibbia, accetta le favole di questi falsi profeti. La direttrice degli impazienti. Matteo 24, da 45 a 51. Chi è dunque il servo fedele e saggio? Quello che il padrone ha messo a capo degli altri servi, per distribuire loro il cibo al momento giusto. Se il padrone, quando ritorna, lo trova occupato a fare così, beato quel servo. Vi assicuro che il padrone gli affiderà l'amministrazione di tutti i suoi beni. Se invece quel servo cattivo pensa che il padrone torna tardi e comincia a trattare male i suoi compagni e per di più si metterà a fare baldoria con gli ubriaconi, allora il padrone tornerà in un momento che lui non sa, quando meno se l'aspetta, lo separerà dagli altri e lo metterà tra i malvagi, e là piangerà come un disperato. In questa parabola Gesù si rivolge chiaramente agli ecclesiastici, servitori di Dio e della Chiesa, ai quali è affidato il compito di pascerla, di darle il cibo spirituale costituito dalla verità, cioè la Bibbia, in attesa del ritorno di Gesù. Ma ci sono dei servitori impazienti e infedeli che si stancano, e nella chiesa, invece di nutrire le pecore, si comportano con violenza, castigandole fisicamente e moralmente. La perdita della fede nell'escatologia, nonché nella Bibbia, trasforma le guide spirituali in intemperanti, che da servitori diventano i padroni del gregge. È una cosa tanto evidente che non occorre insistere molto. Uomini che hanno perso la vocazione, se mai l'hanno avuta, e che sono un grave scandalo per la Chiesa. È una Chiesa che non riesce a individuare e a espellere i corpi estranei come questi, si autocondanna al formalismo con tutte le conseguenze. Le parole dell'Epistola ai Romani, riferite alle responsabilità dei giudei davanti a Dio, possono essere benissimo applicate a tanti cristiani. E che dire di te che porti con orgoglio il nome di ebreo, nel nostro caso di cristiano? Ti vanti della legge, ma tu non lo osservi, e così offendi Dio. La Bibbia ha davvero ragione quando afferma: per colpa vostra i non credenti parlano male di Dio. Romani 2, 23, 24. Quattro. La direttrice della distrazione. Matteo 24, da 37 a 39. Come è accaduto ai tempi di Noè, così accadrà anche quando verrà il figlio dell'uomo. A quei tempi, prima del diluvio, la gente continuò a mangiare, bere e a sposarsi fino al giorno nel quale Noè entrò nell'arca. Nessuno si rese conto di nulla fino al momento in cui venne il diluvio e li portò tutti via. Nessuno si rese conto di nulla, dice Gesù parlando degli antidiluviani. Erano così occupati a mangiare e bere e a sposarsi che non avevano il tempo e la voglia di ascoltare il messaggio di Noè, che costruiva l'arca in vista del diluvio. Anche oggi l'interesse della gente è per le cose materiali, mangiare, bere, divertirsi, viaggi, sport, turismo religioso, cioè folle di pellegrini, turisti che si spostano ai tanti santuari. La televisione, poi, presenta una visione falsata della vita reale. Il mito additato è quello delle ricchezze. Le ricchezze facili del quiz, della bellezza, della giovinezza, dell'allegria rumorosa, delle risate. Un mondo distratto, in fuga dalla realtà. Non guardare, non vedere, non sentire, non decidere, non impegnarsi, lasciar correre, stare tranquilli, farsi gli affari propri. Insomma, il vademecum della irresponsabilità e dell'egoismo. Sembra di risentire le parole del profeta Isaia di 7 secoli prima di Cristo. Sì. 7 secoli prima di Cristo, ripetute dall'Apostolo Paolo ai Corinzi. Il Signore Dio dell'universo vi aveva invitato a piangere e a lamentarvi, a radervi le teste e a vestirvi di sacco. Voi invece vi siete dati alla pazza gioia. Avete scannato vitelli e capretti per fare festa. Vi siete riempiti di carne e di vino e avete gridato: mangiamo e beviamo perché domani morremo. Isaia 22, 12, 13 e Prima Corinzi 15, 32. La gente oggi è distratta. Anche perché ci sono pochi Noè nelle chiese che predicano l'imminenza dei giudizi di Dio. Le chiese sembrano paralizzate dalla paura dell'opinione generale, gaudente e ridanciana a più non posso. Temono l'uomo. Non Dio, temono l'uomo, non Dio. Cinque, la direttrice del buonismo. Prima Tessalonicesi 5, da 1 a 3. Quanto ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva, perché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come un ladro nella notte. Quando diranno pace e sicurezza, allora una rovina improvvisa verrà loro addosso, come le doglia la donna incinta. E non scamperanno. Se c'è una profezia sul ritorno di Cristo che si adempie sotto ai nostri occhi è proprio quella appena letta. Da tutte le parti si invoca pace, si parla di pace, ma questo certo non basta a scongiurare la guerra, che tutti temono e che gli uomini continuano a farsi. La Chiesa, o per meglio dire le Chiese, non solo si adeguano prendendo delibere su delibere in favore della pace, della giustizia, della salvaguardia del creato, nei grandi congressi internazionali, ma fanno di più. Oh sì, fanno di più, purtroppo. Accusano di fanatismo e di catastrofismo i pochi che invece attirano ancora l'attenzione sul testo che stiamo esaminando, ritenendoli disturbatori della quiete pubblica, dei seccatori. Non è solo fare la politica dello struzzo, che l'avvicinarsi del pericolo nasconde la testa nella sabbia, ma la conclamata opposizione a una delle verità fondamentali della Bibbia, l'odio verso la verità. Il profeta, come sta scritto in Ezechiele 33 da 1 a 9, è una sentinella che deve dare l'allarme per avvertire del pericolo. I segni dei tempi, infatti, urlano che il ritorno del Signore è imminente. Ma tra questi segni dei tempi c'è proprio l'atteggiamento contrario di tanti cristiani buonisti che li negano, negando quindi il ritorno di Cristo. Sì, sono gli infastiditi buonisti che parlano dell'amore di Dio, ma ne tacciono la giustizia e fanno pensare tanto, ma tanto, alle parole del profeta Isaia, che descriveva i buonisti del suo tempo. Ve le ricordate? Essi sono davvero un popolo ribelle. Pretendono di essere figli di Dio. Sono invece bugiardi. Non vogliono ascoltare gli ordini del Signore. Dicono ai profeti: è inutile avere visioni. Non vogliamo sentire la verità, ma solo quello che ci piace. Lasciateci nelle nostre illusioni. Toglietevi di mezzo e lasciateci in pace. Smettetela con il vostro Dio, il Santo di Israele. Isaia 30, da 9 a 11. Il severo rimprovero di Gesù ai cristiani disincantati e increduli del nostro tempo è quello che rivolse ai due discepoli sconfortati di Emmaus. Allora Gesù disse loro: «O insensati e lenti di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno dette, non doveva il Cristo soffrire tutto ciò e entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano». Luca 24, da 25 a 27. Apocalisse proclama: attenzione! viene tra le nubi e tutti lo vedranno, anche quelli che lo uccisero. I popoli della terra saranno sconvolti. Sì, amen.